considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Prima di presentarvi la nostra ospite di oggi, fatemi dire che sabato, cioè domani dalle 14, si può andare all'Oasi Smeraldino di Rozzano a dare una mano per la manutenzione dell'Oasi, quindi prenotazione obbligatoria e dedicata solo agli adulti. Un bel modo per stare vicino a un luogo prezioso come l'Oasi Smeraldino, che mi dà l'occasione di dire che insomma in questo periodo rifugi, oasi, crasse eccetera eccetera sono oberati di lavoro, non c'è festa che tenga e quindi stargli vicino è una cosa importante. Ma non voglio rubare tempo alla nostra amica Sabrina Giannini. Buongiorno Sabrina.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti, soprattutto gli ascoltatori che sì, insomma in questo momento saranno tra regali vari e avranno e invece si prendono questo tempo per ascoltare noi.
Sì, si prendono questo tempo, io non posso che ringraziarli infinitamente. E Sabrina, siamo alla vigilia di, non è l'ultima puntata, è l'ultima puntata del 2025 sì. No, del ciclo è l'ultima.
Diciamo che è finito il nono anno e il prossimo anno sarà il decimo e speriamo insomma di tornare con garanzie, con le buone garanzie per poter lavorare bene, diciamo così, ecco.
Certo, stiamo naturalmente...
Non c'è mai certezza.
Lo so, si vive un po' così,
Domani non c'è certezza.
Esatto, senti una cosa, stiamo naturalmente parlando di Indovina chi viene a cena, la trasmissione che il sabato in prima serata alle 21:20, in realtà alle 21:20 suonate, mettiamola così.
Sì, 21:20 comincia in realtà alle 21:25 perché c'è un lancio e poi sì. Un po' di pubblicità.
Naturalmente stiamo parlando di Rai 3 e siamo arrivati all'ultima puntata. Come chiudi questo ciclo che è stato comunque intenso e ricchissimo di spunti? Poi torniamo anche sulla puntata scorsa che è stata molto importante, sì.
Sì, sui cani. Ma allora, vedi Cecilia, noi ovviamente ogni tanto aggiorniamo quello che succede nel tempo, anche grazie a volte alle inchieste e anche alla sensibilità dei consumatori che hanno un potere di spinta, no, nei confronti dell'industria. Certamente faremo vedere tutte le nostre inchieste sul latte, sulle etichette sul benessere animale e quelle sugli ovoprodotti, le uova in generale, i controlli che vengono fatti. Ci saranno meno novità, lo vedrete sabato. Una cosa che posso dirti sicuramente è che l'industria si attrezza per fare l'etichettatura in modo da convincere anche quei cittadini, non mi piace chiamarli consumatori, quei cittadini che vorrebbero cambiare le cose. Ti faccio un esempio tra tante, no? Ci sarà una parte che tra l'altro appunto 9 anni di inchieste su, ne abbiamo fatte tantissime, io tu lo sai ne faccio da 30 anni di inchieste sugli allevamenti, ma da quando ho il mio programma in modo particolare cerco di far cambiare le cose, ma di dire soprattutto la verità. Dicendo la verità poi si può arrivare a un cambiamento. Ti faccio un esempio sul biologico, no? Il biologico in Italia viene un po' interpretato, ci sono delle deroghe per quanto riguarda le vacche al pascolo, perché le vacche nel biologico dovrebbero essere al pascolo. Per cui abbiamo cercato di capire, a parte che non le vediamo al pascolo, ecco, le cose sono due, o sono soprattutto una pianura padana, o non ci sono biologiche nella pianura padana, o non sono al pascolo. In realtà ci sono le biologiche, ma ancora una volta la deroga alla meglio, no? Per cui come sempre in Europa e in Italia si cerca sempre poi di limare quelle che sono le norme per fare un po' entrare quelle che sono diciamo così, le esigenze delle aziende. Poi ci sarà il dottor Berrino, ci saranno ovviamente tutti gli aggiornamenti sono riferibili a puntate che abbiamo già fatto, ma con nuovi aggiornamenti è il dottor Berrino. Una cosa interessante che io ho chiesto al dottor Berrino è se ci serve bere latte. E la cosa interessante sono le sue risposte sul calcio, che sappiamo benissimo non essere il calcio del latte, quello che noi assumiamo in modo più importante. Ci sono gli studi, questo lo posso già dire in anticipo, che gli studi ci dicono che chi mangia più proteine di carne ha più fratture, chi mangia meno proteine di derivati animali ma più proteine vegetali e quindi insomma in generale vegetali ha meno fratture, e chi beve più latte non cambia nulla. Quindi la leggenda del latte è fondamentale, e il fatto che i governi americano, tu sai che io andai in Arizona, feci vedere questi 14.000 vitelli chiusi nelle gabbiette, così, no?
Sì.
Cioè il governo americano, e così anche l'italiano, spinge perché si bevano tre bicchieri di latte al giorno. Beh, noi diremo quanto è invece deleterio. Comunque è incredibile ancora oggi che si metta la salute in secondo piano per avvantaggiare un sistema economico.
Eh sì, questo è qualcosa di cui dovremmo renderci conto, perché insomma si parla molto di fake news, sull'alimentare, insomma, c'è una sorta di barriera, no? di potere assoluto dell'informazione che rispecchia, diciamo, la tradizione, per usare un termine che ci sta un po' sulle scatole. Ecco.
Sì, è un po' strano parlare di tradizione con gli animali che sono e vivono nei lager.
Sì.
Guarda, io ti dico, io credo che non ci sia un momento, cioè in questo momento noi non stiamo vedendo quello che stiamo facendo agli animali, perché ci fa comodo così. Come ho più volte detto anche nel mio programma, faccio delle citazioni se vogliamo anche un po' filosofiche ogni tanto, però noi non ci rendiamo mai, l'uomo non si rende mai conto delle oscenità che fa mentre le compie, perché ha sempre una legittimazione economica, culturale, e in questo caso noi parliamo di tradizione. Quindi uccidiamo miliardi di animali per che cosa? Non mi sembra che una volta noi uccidessimo miliardi di animali, ne mangiavamo talmente poca di carne, talmente poche di latte, e non è che oggi viviamo di più perché mangiamo questa roba, anzi. Come abbiamo fatto vedere anche nella prima puntata e più volte, proprio perché cediamo nelle proteine animali, noi ci ammaliamo di più, di ipertensione, di cancro, cioè è una cosa incredibile. Sì. Cioè, e poi c'è tutta la narrazione, che è ovviamente una narrazione spinta, pagata dalle lobby potentissime, che ovviamente, che compresa ovviamente col diretti con Fagricoltura, che cercano ovviamente di rimpinzarci di cibo, sapendo benissimo, ovviamente in questa narrazione della tradizione, dove sanno benissimo che gli animali vivono in condizioni penose, in condizioni eticamente aberranti, e soprattutto riempiti di antibiotici, di ormoni, anche quelli, voglio dire, non quelli illegali, cosa che peraltro è già successa in passato enormemente, e di insetticidi buttati nelle gabbie, per esempio dei conigli, delle galline. Cioè noi viviamo in un sistema completamente lontano dalla tradizione. Non mi risulta che nella tradizione si usassero insetticidi, antibiotici per curare, non curare gli animali, per prevenire,
certo.
Tu sai benissimo, Cecilia, che ce l'hanno raccontata, che dopo aver usato gli antibiotici per ingrassare, no, i famosi promotori della crescita, cioè hanno rimpinzato gli animali di antibiotici solo perché aumenta la massa muscolare, ok? Anzi il peso, diciamo. Cosa succede? Dopo averlo fatto per anni, anni, decenni, hanno capito che c'è un problemino che si chiama antibiotico resistenza, cioè che i 5 antibiotici, diciamo così, scusate, 5 batteri killer ci uccidono anche se andiamo a fare una banalissima cosa in ospedale, quindi un catetere sporco di questi batteri, così. Ci sono dai 7 ai 10 mila morti all'anno in Italia di questa cosa. Questo è un vero scandalo. Io non so più, sono stata la prima a parlarne più di 10 anni fa, ai tempi era Report. Allora, voglio dire, ma davanti a tutto questo, continuiamo a dire, adesso ti do una notizia che daremo anche domani, ma continuiamo a dire che noi siamo molto più bravi degli altri, però usiamo più antibiotici negli altri. Sai perché? Perché l'uso di antibiotici è strettamente legato al trattamento degli animali. Peggio stanno gli animali, più antibiotici. Ma non perché si ammalano, perché le condizioni sono talmente disastrose, talmente forzate, cioè questi vitelli chiusi nei box appena nati, cioè delle robe agghiaccianti. E quindi vorrei capire, ma nella tradizione c'erano gli antibiotici? Nella tradizione c'erano gli ormoni per regolare l'estro delle vacche o delle suini, come tu sai benissimo, delle scrofe, no? Ormoni presi dal sangue delle cavalle, ma tutta questa è tradizione veramente? E nelle uova, nei panettoni, nei pandori, ci sono gli ovoprodotti con gli additivi e non ce lo dicono? Ecco, di questo parleremo domani.
Senti, invece torniamo alla puntata della settimana scorsa, dove tu hai toccato, insomma, un tema caro a moltissime persone ed è quello del nostro rapporto coi cani e soprattutto parlando del caso del canile di Pescara, hai scoperchiato un vespaio, mettiamola così, perché della questione dei canili, insomma, si parla abbastanza poco. Pronto, Sabrina?
Sì.
Scusa. Era andata. Ecco.
Allora, guarda, cosa si è scatenato in quella puntata? Non credo che non avremo abbastanza tempo per dirlo, però ti posso dire una cosa. Prima di iniziare, io e la collega che si è occupata di Pescara di Colle Longo, io mi sono occupata in modo particolare negli Stati Uniti per il collare antipulci.
Sì, poi ci arriviamo,
Allora, che cosa è successo? È successo ovviamente quello che avevo detto a Irene Benassi, no? La collega bravissima, tra l'altro, che è una new entry nostra, un'inviata nuova per noi, poi in realtà è una vecchia guardia della RAI. Allora, che cosa in realtà era prevedibile? Erano prevedibili queste denunce più o meno, diciamo così, adesso quantomeno annunciate. Poi mi fa anche ridere che un canile come quello di Colle Longo, che dovrebbe essere chiuso domani perché non è stato chiuso finora, che continua a tenere i cani di sulmone in quelle condizioni perché la regione Abruzzo non firma semplicemente una cosa giusta che sarebbe da firmare per trasferire questi cani in un canile migliore. C'è una cosa scandalosa quello che sta succedendo in Abruzzo. Sì. Ed è tutto un sistema, una rete legata alla regione, alla politica di cosa centrodestra, anche, voglio dire, a politicanti così, no? Piccolini, magari amici degli amici, una rete impressionante, dove c'è questo, diciamo così, questa società che fa capo ovviamente a Pino Corsi e sua figlia, che gestisce, diciamo, 40, i canili di 40 comuni, che ovviamente sono i primi responsabili perché sono completamente indifferenti alla sorte dei cani, di cui ricordiamo il sindaco è il legittimo proprietario. Ok? Sì. Quindi noi lì, per quanto riguarda Colle Longo, abbiamo svelato lo schifo che c'è in tutta questa rete, perché io l'ho sempre detto fin dall'inizio, quando mi scrivevano perché non parli dei canili, perché vi ho detto io aspetto di parlare di canili quando dimostrerò perché in Italia c'è il randagismo. E sai perché in Italia c'è il randagismo? Perché è un affare. Ed è un affare che però non è soltanto, perché se tu affidi, come mi ha fatto vedere il canile di Milano, no? Se tu affidi e fai un bando ben preciso con delle regole ben precise, ovviamente vincono i migliori. Se invece te ne freghi dei bandi e tratti i cani come vengono trattati in quasi tutto il centro-sud, sud soprattutto, compreso l'Abruzzo chiaramente, è chiaro che lì c'è far finta di non vedere per qualche ragione. È chiaro che lì tu non vuoi togliere il randagismo perché è un grande affare, ma è un affare di chi? Perché l'ASL, perché i veterinari pubblici che guadagnano un sacco di soldi non controllano? Poi passando invece a Pescara, guarda caso sempre Abruzzo, ma lì c'è un processo in corso dove noi abbiamo fatto vedere agli atti, quindi io poi sono andata sotto il naso di questo, che il coraggio per ammazzare i cani, pensa, con il Tanax, senza ragione, per toglierli dalle scatole, non si capisce se era sadismo, se doveva fare un piacere ai comuni, vai a capire, ficcando la guarda, mi spiace doverlo dire perché non l'ho detto in trasmissione, lo dico qua, prendendo, c'era il Stefano Quattraro, io sai che faccio sempre nomi e cognomi, che certo, dalle multinazionali all'ultimo degli esseri, sì, che popolano purtroppo questa nostra realtà. Stefano Quattraro, che è la Calabacani, che si teneva i cani, arrivava questo veterinario che doveva, per sua deontologia, per suo ordine, dovere, salvare questi cani, curarli e portarli in un canile per poi farli adottare, invece arrivava con la puntura di tana senza l'anestesia, quindi facendo morire questi cani in sofferenze atroci. Bene, allora il punto qual è? Che svelata questa cosa che da anni la palo canonico della LNC, Animal Protection, che sono stati bravissimi, cioè bravissima, quindi è anni e anni che denunciava questa cosa, finché non ha trovato una nuova, guarda caso, una donna che è entrata dentro un sistema dove 16 veterinari stranamente non vedevano nulla, per 20 anni non hanno visto nulla, ok? Stranamente è arrivata una nuova persona, una nuova veterinaria che legata appunto a questa volontaria, ha trovato la sponda di un'altra donna che è una magistrata, e un'altra donna che è la sottoscritta, e un'altra donna che è Irene Benassi. Detto questo, un po' femminista se vogliamo,
va bene, non fa mai male.
Però guarda caso, sì, questo mondo di uomini che si sono, guarda, ci sono delle retroscena che a me piacerebbe far vedere, perché questi uomini sono rimasti basiti che due donne li avessero in qualche modo messi all'angolo, perché io vorrei che chi non ha visto la puntata andasse a vederla, sì, sul sito di RaiPlay, perché poi vedete come queste persone che avevano tanto coraggio con gli animali, che li maltrattano, li hanno uccisi senza, almeno stando agli atti ovviamente della procura e alle testimonianze, uccisi senza ragione, senza anestesia, con crudeltà, con quale coraggio hanno risposto alle nostre domande? Andate a vederli, perché questi soggetti sono antropologicamente interessanti e sono abituati all'impunità. E allora perché in una regione come l'Abruzzo c'è questa cancrena, questa, perché è così anche nel sud, nella Sicilia, nella Calabria? Perché i cani sono soldi e sono merce, esattamente come i vitelli, esattamente come le galline. Quindi noi dobbiamo proprio cambiare il paradigma, dobbiamo proprio cambiare visione. La visione è che ci siamo scocciati di queste persone, di questi politici, perché ricordiamoci che non ci sarebbe questo schifo del randagismo se non ci fossero i politici che se ne fregano. Guardate, senti, com'è, mi spiace doverlo dire, da milanese, guardate nella puntata com'è il canile di Milano, pieno, sì, e mi sento di dire, di molossoidi, che gli stupidi che comprano questi cani da piccoli poi non li sanno gestire.
Sì, 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 è un tema su cui questa trasmissione è andata più volte. Senti Sabrina, perché il tempo ci sta sfuggendo dalle mani, volevo che tu tornassi a parlare di un'altra delle clamorose, mi viene a dire, cose emerse nella puntata di Indovina chi viene a cena sabato scorso, e stiamo parlando di quello che viene utilizzato praticamente su tutti i cani di sicuro, i gatti magari un po' meno, i collari antipulci. Tu sei andata a scoperchiare una pignatta verminosissima, mi viene da dire.
Sì, sì, sì.
Con tutto il rispetto per i vermi, ovviamente.
Brava. A parte che io non l'ho mai usato, e anche quando vado in montagna, perché il discorso è questo, non ho mai usato questi collari antipulci che sono pieni di pesticidi e di sostanze sicuramente poco, diciamo così, sicure. Sicuramente sono, che ne dicano i produttori. Mi senti?
Sì, 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 sì.
Ti sentivo più. Qual è il punto del Seresto? Allora, il Seresto è sicuramente inventato dalla Bayer, guarda caso, con due pesticidi. Uno dei due pesticidi è vietato in campo aperto, in agricoltura, da qualche anno, perché è un neonicotinoide, quindi colpisce il sistema nervoso delle api. Ovviamente noi lo teniamo tranquillamente 8 mesi attaccato al collo di un cane o di un gatto, come se niente fosse, già questo la dice lunga. Ovviamente tralascio tutto quello che, tra l'altro, adesso mi hanno chiesto la rettifica dall'America, io ovviamente ho risposto punto per punto, ma non ci penso neanche, perché ho detto tutto quello che è emerso dai dati di fatto. Ovviamente loro continuano sempre a dire che hanno testato la sicurezza. Il punto cos'è? Il punto dell'inchiesta è che, andando noi negli Stati Uniti, abbiamo intervistato i testimoni, ma anche fatto vedere come in America erano nascoste, perché si può dire così, nella quella che è loro la ente della protezione ambientale, l'EPA, circa 75.000 segnalazioni collegate alla Seresto, a questo collare della Elanco adesso, Bayer, sì. Prima, e queste, di queste 100.000 segnalazioni di allergie, patologie varie, che guarda caso senza avvertenze dentro il libretto illustrativo, le persone avevano segnalato, o i veterinari, che pare che da noi non si siano accorti di nulla, tant'è che la FNOVI, la federazione, ha scritto 3 giorni dopo la mia puntata come fare le segnalazioni, il che è tutto dire, visto che c'è qualche veterinario che ha subito la coda di paglia. Torno all'America. Di queste 75.000 segnalazioni, ci sarebbero stati, insomma, presunte 1.700 morti. Ora, noi abbiamo fatto anche il calcolo, dopo l'inchiesta, dopo lo scandalo, sono enormemente aumentati. Perché? Sono aumentati perché poi la gente, vuoi per lo scandalo che è uscito su USA Today, vuoi per la commissione parlamentare, vuoi per tante ragioni, la gente ha cominciato a capire, no?
Sì.
Ma il mio cane ha, che ne so, ha una crisi epilettica, ma non sarà legato a questa cosa che gli ho messo 2 mesi fa? E quindi sono aumentati 2.300 morti e nel mondo sarebbero 4.000 e passa, perché il punto è, ma la farmacovigilanza, cioè il veterinario che segnala dentro il ministero, dentro il sito del ministero, lo fa o non lo fa? Sai perché te lo dico? Perché al di là di tutto l'efficacia, non l'efficacia, ripeto, io non li ho mai usati, ma non voglio entrare nel discorso dell'efficacia. Ma il veterinario ha il dovere, veramente il dovere, di segnalare, lui ha il dovere. Noi abbiamo l'opzione di entrare nel sito, che vi assicuro che è più facile compilare un F24, guarda caso. Quindi tu entri nel sito del ministero, fai una segnalazione che il tuo cane è stato male dopo che ha preso un tal farmaco o se gli è messo il collare. Bene, a parte che noi facciamo fatica, ma il veterinario è costretto a farlo, è un dovere. Quindi se vi succede qualcosa e se volete mettere questo collare o un altro collare, perché gli altri non è che sono, c'hanno l'olio di neme intorno, per capirci.
Sì.
Quindi uno addirittura c'ha il fipronil era quello ci fu uno scandalo perché si ritrovò nelle uova questo fipronil, perché veniva utilizzato un insetticida vietato nelle pollastre e nelle galline, e ci fu eppure questo, anche quello, un altro prodotto, sempre un collare. Allora, il discorso che io voglio fare è, ma è possibile che una cosa così non abbia l'obbligo di prescrizione e ricetta? Ma è possibile che noi dobbiamo sempre far tutto a favore di queste multinazionali? Guardate che è veramente uno scandalo, è veramente, perché tu lo compri in un supermercato, pensi che sia la cosa più normale del mondo. Chiudo il discorso, che è molto importante. Gli americani, il mercato più importante della Seresto era l'America, il Canada si è rifiutato sulla base dei dati americani di autorizzarlo, insomma è un giro un po' più lungo, ma che la Bayer ha fatto finta che non lo metteva in Canada quando il Canada gli ha detto se tu lo metti qua io te lo tolgo, insomma questa è la cosa.
Sì.
Guarda caso in America non c'era scritto niente sull'etichetta, sul libretto illustrativo, dopo tutto lo scandalo hanno dovuto aggiungere che se ci sono delle crisi convulsive, se c'è la tassia o altri effetti collaterali, insomma di stare attenti, ma prima non c'era.
Sì.
Allora se tu compri una cosa così e il tuo cane sta male e vai a vedere il libretto, perché il tuo cane è stato male per altro? Capite dov'era l'inganno?
Certo, un inganno terribile. E Sabrina Giannini, ricordiamo che c'è la possibilità di andare a vedere questa puntata su RaiPlay e ve la consiglio tantissimo, perché davvero svela qualcosa di che coinvolge la vita di chiunque conviva con i suoi animali. Senti, peraltro, Claudia dice: vorrei sapere cosa usa Sabrina sui gatti pieni di pulci, senza provocazione, ma vorrei un'alternativa. Giulia dice: ma allora che antiparassitari uso? Naturalmente questo è come dire, è il dubbio che si pone chi ha a che fare con gli animali, insomma.
Ma certo, ma non è il mio lavoro quello di svelare, di trovare. Allora, quello che la gente deve capire, a parte che io ho sempre avuto cani, ancora adesso cani, e nessuno di loro mette l'antiparassitario, ed è una mia scelta. Sì. Certamente quando si va in montagna potrebbe esserci il problema delle zecche degli ungulati, su questo non c'è dubbio, ma ricordo che si attaccano anche all'uomo le zecche degli ungulati. Sì. Anzi, si attaccano soprattutto se non ci si... Allora, quando andate in montagna, vi mettete forse un collare con due pesticidi addosso? No, la mia domanda è, noi giornalisti e voi società civile, dovete farvi un'altra domanda: perché noi autorizziamo queste cose senza fare i dovuti test, che ne dicano loro? E soprattutto, perché se continuiamo a dire che questa roba serve, non troveranno mai un'alternativa. Cioè, quello che noi dobbiamo fare è che queste aziende facciano qualcosa che abbia una sicurezza maggiore. Io ho dei loro studi, guardate, vi dico solo una cosa.
Sì, breve, perché abbiamo finito, corri.
Allora, una cosa importantissima, ma voi vi fidate veramente dell'EPA o dell'EFSA quando hanno autorizzato il glifosato e l'altro giorno, e noi ne parleremo, è uscita la notizia che lo studio che ha autorizzato, legittimato per 30 anni il glifosato, è uno studio scritto da Monsanto, firmato da degli studiosi che si erano venduti, cosa che ho sempre detto anch'io, attenzione, perché se le fanno su misura. Ma voi veramente, noi ci fidiamo di questo? Io non mi fido, perché la storia mi ha raccontato di tutto. Vorrei anche dire un'ultima cosa, la puntata di sabato scorso si intitola ovviamente Bastardi, sì. Quella di domani, ovviamente, poi decidete voi chi sono i bastardi, sì. Poi ovviamente quella invece che ci sarà domani, vi lo dico già, anche se siamo vicino a Natale, noi non siamo mai buoni.
Ecco, mi sembra un titolo azzeccato, ti lascio con... il messaggio di Renato che dice: noi siamo non siamo lattanti a vita, le mucche vengono costantemente ingravidate per produrre latte che dovrebbe essere destinato ai vitelli, poi succede che i maschi hanno vita breve, nutriti con i prodotti artificiali per ottenere carne tenera, le femmine destinate allo sfruttamento. Io sono perito agrario, ma mi sono sempre rifiutato di accettare questa logica, vivo facendo lo spazzino. E io abbraccio Renato, che fa un lavoro nobilissimo e per, come dire, per questa sua linea di coerenza personale che ha determinato le scelte della sua vita. Sabrina Giannini, io che dire, ti ringrazio tantissimo come sempre, ti auguro un buon riposo perché te lo sei meritato dopo tutta questa fatica per mettere insieme queste puntate di Indovina chi viene a cena. Domani sera su Rai 3 alle 21:20 l'ultima puntata del ciclo, e andate assolutamente su Rai Play a vedervi le puntate che vi siete perse, perché ne vale veramente la pena. Un grande abbraccio Sabrina, grazie.
Buone feste a tutti, grazie.
Ciao. C'è Iggy che ha iniziato dicendo olè, c'è Sab, perché olè, perché Sab c'è la Sab, ecco, quindi
carino.
Ciao,
grazie a tutti, ciao.